Yeah, party people. Here we go. Yo.
Oggi venendo in radio stavo ascoltando le vicende di Kanye West, che pare che sia dipendente dal gas esilarante, protossido d'azoto.
Quello che dei palloncini?
No, quello è l'elio, quello è la panna montata. Voi a casa però non fatelo. E niente, sembri anche tu fatta.
Di cosa, Kester?
Fatta di protossido d'azoto, come sì. Kanye. Come Kanye. Vabbè.
Ma dai, sono un po' così, dai.
Com'è andata a Lanzarote? Ma scusami, non c'entra niente dove la Zena adesso, vero?
No, Zena è lì, ma è da un'altra parte.
Un'altra isola.
Dove, in un'altra isola.
Che tu hai evitato accuratamente di vedere perché non avevi voglia di vedere la Zena?
No, perché quando ho prenotato io, Zena non aveva ancora prenotato.
Ma Zena non prenota?
Esatto, Zena va, invece io ho bisogno di prenotare, sennò non riesco ad andare. Ma perché sento così male come l'altro giorno?
No, c'è un perché, cellulare,
no,
secondo
no,
me.
No, sai perché? Perché non avevo alzato.
Ah, ok.
Vabbè.
Ah, è il tuo cellulare.
È il mio cellulare. Sì. Bene.
Com'è Lanzarote?
Gatto, Lanzarote è molto bello, mi è piaciuta molto. Sono stata molto bene. Poi sai, quando ci sono le isole ci sono i vulcani. Io non capisco più niente, c'è tutta quella cosa.
Quella
lì.
Roba lì, vedi un'isola, vedi i vulcani,
vedi
sai, fa quello. Esatto. Lì.
No, perché sai che ho questo amore per Stromboli, alla fine è la stessa cosa.
Ma tutti ci vediamo un po' degli
solo
Stromboli.
Così. Quello mi capita sempre, raga. Quello lì sempre. Mi innamoro degli Stromboli e quindi anche di Lanzarote.
Lanzarote. Senti, racconta, no, adesso al di là delle battute, Lanzarote, isola vulcanica, praticamente in Africa, in Spagna, perché sono dei colonialisti del Benga.
Più o meno all'altezza di Agadir, del Marocco, quindi bella lontana, 4 ore di volo sono, però è Spagna. C'è questa cosa che mi ha piuttosto infastidito, che è
a parte
che...
il cellulare in studio?
Sì, ma non capisco, non, secondo me non è il mio, secondo me è quello dell'ospite.
Ma l'ospite fa delle facce tipo no, cellulare... assolutamente no, forse non ho mai avuto un cellulare in vita mia.
Secondo me è di qualcun altro che tutte le volte dice che non è lei o lui, e invece è sempre lei o lui, no.
Forse il mio. No, non
forse è il tuo.
No. Io no.
Comunque, ci sono tantissimi inglesi
a Lanzarote.
E a Lanzarote.
Ecco perché si dice Lanzarote.
Si dice Lanzarote per questo motivo. Quindi, essendoci tantissimi inglesi, hanno un po' esportato le loro abitudini. In questo periodo è vacanza in Inghilterra. Quindi c'erano tantissimi inglesi, per fortuna nella parte più costruita, e quindi io non ero in quella.
E chissà come si mangia bene allora.
Non solo ho mangiato la peggior insalata dopo 5 giorni di vita bellissima, ho mangiato questo piatto orrendo, ma soprattutto con degli orari tipo i ristoranti chiudono alle 8 e tu dici ma noi siamo,
che siamo
in Spagna,
cioè più, neanche Africa cioè più ti avvicini
con,
esatto, al
colonialismo spagnolo e non mi puoi fare gli orari degli inglesi. E quindi c'era un po' questa cosa, poi c'era una partita durante, era sabato, erano tipo le 17 di là, però tieni presente che c'era un'ora, sono state le 18 italiane e c'erano questi, c'era un pub irlandese che si affacciava sulla spiaggia e si sentivano i cori dei tifosi ubriachi inglesi. Non è stato particolarmente bello.
Arsenal!
Non si capiva. Non ho capito neanche quale fosse lo sport che stavano tifando. Suppongo il calcio, ma non lo so, magari no.
Il gioco del calcio.
Il gioco del calcio,
vabbè.
Non so.
Domenica in, care ascoltatrici, cari ascoltatori, 3316... È giusto? No,
331-621-4013 per chi vuole mandare un sms o un whatsapp.
Sì.
E invece chi vuole chiamare ma non so
vabbè,
se
allora
risponderemo è 0233-001-001 o per chi è ancora affezionato alla cara vecchia mail diretta @popolarenetwork.it.
Cara vecchia mail.
È un po' vecchia, un po' tipo il fax del 2000 la mail, no? Del 2020.
Io metto un brano perché non so come commentare questa cosa che hai appena detto. Cioè, vabbè.
giusto ora, perché mi sento male. Mi sembra tutto falso, mi sembra tutto da rifare. E quello che chiedo è solo provare a dire basta e farsi rispettare. E solo odiato per farmi capire, violenza quella vera e io la voglio usare.
Milano di un sacco di tempo fa, quando eravamo giovani, tra l'altro pezzo bellissimo, anche se Anna, che scrive al 33, insomma al solito 331-6214013, dice brutta canzone, così aveva voglia di esprimere questa cosa Anna, mentre invece Francesco dice che i cori inglesi spaccano, e non ho capito se nel contenuto, se c'è una ricerca come fosse del folklore.
No, perché io ho parlato un po' così dei cori, però secondo me lui voleva dire che spaccano, però lo capisco perché anche a me i cori da calcio piacciono.
Veramente, a me danno sui nervi.
Cioè, per esempio, parlavo con un amico che è doriano e a me è venuto in mente subito il coro del Genoa che diceva un doriano la partita si era messo. Non ti ricordi?
No,
Luca Vialli e Bobby Gol segnano solo su rigore.
No, io sono andato allo stadio una volta sola, è stato pochi mesi fa. L'ho fatto per accompagnare mio figlio e c'era Inter Arsenal e l'Arsenal, il coro era Arsenal. E ho detto boh,
cioè, poi c'erano altri stadio più piacciono, ma io sono un po' tamarra, si sa.
Vabbè.
Abbiamo degli ospiti.
Sì, dove?
Tira su.
Al telefono. Pronto?
Abbiamo Astrid.
Ospite. Che
no, abbiamo Astrid e il suo ospite Roberto.
Ciao Astrid.
Ciao da una amante la email.
È perché tu mi sei un po'...
Siamo per fare una trasmissione SMS versus email, come negli anni 90,
no,
primi
WhatsApp
2000.
Versus email. L'SMS mi sa che l'abbiamo abbandonato praticamente tutti.
Sì, abbastanza.
Ma tra WhatsApp e email vince per me nel cuore l'email.
Va bene. Ognuno ha le sue perversioni, chi siamo noi per giudicare, cara Astrid? Salvo il fatto che tu non sia qua, la tua assenza invece va giudicata severamente. Dove sei?
Sono in quel di Bergamo, vuoi un coro dell'Atalanta?
Sì.
Lo voglio.
L'abbiamo colto impreparata.
Perché tu lo sai che io non sono atalantina.
Non sei atalantina?
No.
No,
io ho una vecchissima fede calcistica che ormai non porto neanche più avanti.
Per il Crotone?
No, perché dopo aver vinto tutto ho detto basta, abbandono.
È interista quindi?
Sì.
Dopo aver vinto tutto ovviamente è interista.
Quindi non sai i cori della
Sala. Una questione economica dei calciatori che mi aveva fatto molto girare le balle, eccetera. Poi sai che io ho fede soltanto per i motori e le quattro ruote. Poi per il resto oggi c'è stato Monaco, ma non ne parlerò.
Perché non ne parlerai?
Perché è stata... No, non ne parlerò perché sarei cattivissima, ma veramente cattivissima.
Vabbè, fallo.
Allora, la questione è questa. Per rivitalizzare Monaco, che è una gara che piace solo ai piloti fondamentalmente, però da vedere è un trenino, perché non ci sono spazi per superarsi,
sì,
a Monaco.
È lenta e fondamentalmente...
I piloti si esaltano perché ogni giro cercano di fare il giro perfetto fondamentalmente.
I piloti si esaltano perché corrono sotto casa, perché sono tutti evasori.
Esatto, sono
ma dai,
sono tutti monegaschi. L'unico però ufficiale cittadino è Leclerc, gli altri sono, perché sai che c'è questa distinzione a Monaco,
quelli che sono nati lì e quelli che arrivano dopo
e i cittadini. Tu puoi diventare cittadino anche se non sei nato lì, però è a discrezione del principe.
Ah, proprio personalmente?
Sì, è lui che vaglia personalmente le domande.
Non so spiegarti su quanti livelli mi sta dando fastidio tutto questo.
Vabbè, ma è un paesotto.
Sono due metri quadri, è un bilocale. Molto caro.
Sì, è un bilocale molto caro, però è un paesotto, cioè non stare neanche lì a fasciarmi la testa. A livello di circuito è di una noia mortale per chi lo guarda, ma bellissimo per chi lo fa, e io quando gioco con la Formula, cioè con i videogiochini, è uno dei circuiti che sempre metti dentro perché vuoi vedere che tempo fai a Monaco. Hanno obbligato quest'anno a fare le due soste, cioè per movimentare la gara hanno detto ok, almeno due volte dovete fermarvi. E quindi è successo un gran casino, cioè è successo un casino, è successo che c'erano macchine che facevano tappo, veramente, cioè che cominciavano ad andare piano.
C'era traffico?
Come questo. Si creavano blocchi di traffico per permettere al compagno davanti di fare delle due soste, smarcarsi e andare a punti.
Quindi possiamo, che bello, si può usare una frase retorica al contrario, non ha vinto lo sport.
No, è stata pura strategia, ci sono state delle squadre, tra l'altro quelle nelle retrovie che l'hanno usata molto bene, anche stupendo quelli davanti, che non avevano capito che stavano facendo questa cosa, però sì, diciamo a livello di commento ha regalato di più, già se lo rifanno l'anno prossimo sarà una palla.
Era più bello se buttavano, non so, tipo delle puntine, quelle cose tipo dei videogiochi veri, no? Macchia di olio. Allora,
la F2 è stata molto più divertente perché alla prima curva hanno fatto un mega incidentone, ovviamente di quelli, anche il commentatore era super esaltato, però era uno di quegli incidenti che capivi subito che nessuno si era fatto male, nel senso che sì, tipo autoscontri,
sì,
si scontravano così a una velocità. Cioè hanno giusto accelerato e poi si sono fermati subito, quindi non è successo niente, sono ripartite la metà delle auto.
Ah ok, va bene.
Posso fare coming out? Posso fare coming out?
Mi stai rompendo le palle perché non capisci
niente.
Ma da
morire. Vabbè. Ma no, ma mi fa proprio quell'effetto, tipo...
È così che vivo io in un mondo di calcio.
Mi addormento come quando ero sul divano che sentivo... E al secondo giro mi addormentavo.
Allora, se qualcuno mi ricorda degli ascoltatori, sì, come si chiama il giocatore dell'Atalanta che ha segnato con il Manchester, no, col Manchester, sì. Io mi ricordo il corretto, ok?
Vediamo, scusami, possiamo, cioè, speriamo che qualcuno...
Ma non avevamo un ospite, scusate.
Ah, ma povero, si sarà addormentato come me, tra parentesi.
Pronto.
Roberto, io mi scuso a nome dei miei due colleghi.
Che paracuda.
Sono interista e amo le mail, per cui...
Oh, ah, okay, vedi, io e te Roberto, oh, chiudiamo tutto, andiamo a berci una birra. Chi se ne frega della Formula 1?
Allora, Roberto Ricci è un orafo, giusto Roberto? Di fatto è questo che sei, anche se sei anche un imprenditore, ma prima di tutto immagino tu resti un orafo e porti avanti una tradizione di famiglia, che ha da raccontarci un bellissimo progetto di crowdfunding che si concluderà il 7 di giugno e che è in collaborazione con la Fondazione Donna Milano e Asilo Mariuccia, giusto?
Esatto. Allora, si tratta che Filo d'Amore, che è un gioiello nato 25 anni fa, quest'anno compie 25 anni, Filo d'Amore ha un carattere speciale perché pensa sempre a chi sta un po' peggio di noi, no? E per cui ogni anno cerca di trovare un modo per fare qualcosa di bello. E per i 25 anni l'ufficio marketing ha pensato di fare un concetto molto interessante che è legato al percorso delle donne, dell'artigianato e del pianeta. Per cui abbiamo messo in piedi un percorso di legandoci a Associazione Donna Milano di conoscere a fondo le problematiche che possono avere le donne, che per me hanno una marcia in più e nel mondo orafo ne hanno due. Allora, tutte le orafe che ho conosciuto in questi 40 anni di lavoro, devo dire che hanno delle mani d'oro, hanno una passione che gli ometti, secondo me, a volte non hanno. Hanno anche delle genialità, che molte volte... E tipo, allora, l'artigiano, cioè, nell'errore ti fa venire in mente una cosa che poi ti funziona. Per cui l'artigiano è quello che alle 2 di notte ti manda un messaggio e ti dice: guarda quello che è venuto fuori, che non è quello che gli hai chiesto, ma gli è venuto fuori perché lavorando con le mani, che sono più lente del cervello, chiaramente, escono delle cose o delle imperfezioni, generalmente delle imperfezioni o degli errori, no? Per esempio, noi facciamo il filo della vita, che a un certo punto questa donna, che è un anello fatto che rappresenta la vita per me è un filo, allora io sono legato al concetto del filo, e questa donna invece di far 13 giri è andata avanti, si vede che pensava al filo, non so perché è arrivata a 22, alla fine hanno fatto 22 fili, bellissimo, un anello che vendiamo benissimo, no? Per cui molto niente non l'avrei mai fatto se non ci fosse stato quell'errore. Per cui il mondo artigiano e il mondo delle donne, allora, frequentando Fondazione Asilo Mariuccia, che è una fondazione bellissima, devo dire che ti racconta una storia che ti mette a piangere, e l'associazione Donna Milano, ho scoperto che più del 30% delle donne non possiede un conto corrente e la dipendenza economica è uno dei fattori scatenanti di tutto quello che poi sentiamo tutti i giorni, che ahimè veramente a me fa veramente imbestialire sta roba qua, mi manda fuori di testa, e allora ho detto: beh, perché no proviamo a mettere insieme una raccolta fondi, vediamo quante persone veramente sono interessate al percorso delle donne, dell'artigianato, perché poi tutti sono interessati, poi alla fine concretamente fai sempre fatica a coinvolgere le persone. Abbiamo messo a disposizione una borsa di studio proprio per cercare di trovare una donna in difficoltà, ce ne sono tante che hanno magari bisogno di uscire anche da dei percorsi strani, e già stare 6 mesi in una scuola a fianco magari di ragazzi giovani, maestri, insomma ti porti dietro un qualcosa che sicuramente ti arricchisce l'animo, e perché no magari trovare una professione. Io ho in mente questo progetto Casa Bottega, dove generalmente veramente una donna può creare un suo percorso lavorativo, lavorando anche a casa, no? Come si faceva un tempo. E in una Milano in cui tutto costa molto, un'azienda, noi compiamo 40 anni, abbiamo la necessità di formare degli orafi nuovi e la volontà anche di andare a creare dei percorsi di lavoro un po' più, secondo me, a misura d'uomo. Stiamo correndo troppo.
E di donna a questo punto?
Sì. Donna, sicuramente, no? Però a dimensione donna. Poi adesso andiamo a vedere bene, perché poi non è semplice, perché poi uno sogna magari di fare l'orafo, e fare l'orafo è un lavoro duro, è un lavoro che stai seduto 8, 9, 10 ore al giorno, perché poi quando non hai finito la testa ti porta a stare lì, no? Però io potrei mai farlo, anche dice che sono orafo, no, io so mettere in piedi due cose, due pensieri, ma io 8 ore seduto su un banchetto, impazzisco, io sono un dinamico.
Un uomo d'azione, certo.
Senti, Roberto, ma il mondo degli orafi, che io vedo legato a una certa, adesso viene fuori un po' la giornalista economica che è me, è legato a una certa difficoltà, nel senso che immagino che come altri settori vivete un po' la pubblicità delle grosse compagnie, cioè la presenza delle grosse compagnie, e dall'altra immagino che questo progetto un po' anche si leghi al fatto di un ricambio generazionale che si sta perdendo, oppure voi vivete una situazione di grazia e quindi non siete in questo meccanismo?
No, noi siamo in un casino più grosso di noi, nel senso che ci interfacciamo con... Allora, è un discorso abbastanza complesso, perché il consumatore è cambiato tantissimo. Il modo d'acquisto di una donna, di un uomo che entra in negozio da noi, diciamo in Vincenzo Muro, per cui siamo a Milano, però abbiamo clienti in tutta Italia, no? Anche a Bergamo. È un percorso che è cambiato molto, perché il gioielliere secondo me non è pronto, o la maggior parte dei gioielli non sono pronti a capire che arriva dentro una persona che ne sa più di lui, perché è andata su internet, ha scoperto tutto di filo d'amore, di filo della vita, del gioiello che c'è in mente, dell'orologio, e il gioielliere a volte è impreparato, perché oggi la gente si informa con le recensioni, con i social, con Google. Dall'altra parte abbiamo il mondo degli orafi, che sta piano piano morendo, sono tutti vecchi come me, per cui più un RSA, e avrei bisogno di portare la passione che hanno queste persone al fianco dei ragazzi che fanno le scuole e poi magari si perdono lungo la strada, non tutti, proprio le grandi aziende li prendono ma poi li fanno diventare degli operai, degli specializzati, far sempre la stessa cosa, mentre l'artigiano deve mettere creatività. La creatività italiana è impagabile, riesce a fare delle cose che molte volte non si vedono. E poi il gioiello secondo me esprime un'unicità, io sono un po' fissato sull'unicità delle persone, per cui il gioiello deve rappresentare l'unicità di questa persona. Facciamo tutti pezzi unici, fatti a mano. Io se devo fare un gioiello per Astrid gli faccio 200 domande prima di farglielo, no? Adesso perché voglio capire, se uno entra nel mio punto vendita e mi dice devo fare un regalo, già mi girano le scatole. Voglio fare un regalo, è già un approccio diverso. Adesso scherzo.
Ah, ok, non avevo capito. Ok, sì, certo.
Voler pensare a una persona, secondo me, è già un regalo in sé, no? E poi nella parola gioiello, ormai tutti parlano di gioielli. Nella realtà il gioiello è una cosa ben strutturata, è un'emozione, è un segnalibro della vita. Adesso sì, diciamo che
molto spesso è anche un ricordo, no? Cioè i gioielli di famiglia si tramandano.
Esatto, noi modifichiamo i gioielli delle persone che vengono, questo è della mia nonna. Cioè non te lo dimentico un gioiello. Oggi nella parola gioiello ci trovi di tutto, fra cui le grandi marche, che non fanno più l'arte orafa, ma fanno industria a catena, tonnellate, pubblicità, e l'interlocutore, il consumatore rimane un po' frastornato, no? Nel poter poi scegliere un determinato tipo di modello.
E senti Roberto, un'ultima cosa, più o meno quanto tempo, visto che voi vi avviate a un crowdfunding che è anche una scuola d'artigianato sostanzialmente, quanto tempo ci si impiega, quantomeno a imparare la tecnica, perché poi tu ci stai parlando adesso di un mondo di relazioni e di passioni che quello si costruisce nel tempo, ma una tecnica orafa buona in quanto tempo si può acquisire secondo la vostra idea, secondo il progetto che avete in mente?
Allora, secondo me se trovi la persona giusta hai 6 mesi di scuola dove a saldare, a conoscere i metalli, a come si piega, diciamo le basi. Poi deve avere la passione e la voglia di stare ad ascoltare forse ancora altri 6 mesi di scuola, perché magari approfondiamo altre tematiche, altre tecniche. Poi oggi ci sono delle scuole che per esempio creano degli angolini di co-working dove la persona può già sperimentare, cioè noi potremmo pagare lo spazio per dare la possibilità alla persona di andare a mettere insieme anche delle idee, seguendo dei concetti anche commerciali, perché il problema è che poi parte in creatività, ti fanno l'orecchino con la latina di Coca-Cola, ma che non vuole nessuno, no? Per cui il processo dell'orafo, dell'artigiano, deve essere sempre legato a un percorso commerciale di distribuzione, perché se no, se non ci sono quei numeri che ti sorreggono, non riesci neanche a pagare le persone. Poi dopo un anno, 6 mesi, un anno di scuola, secondo me un anno di formazione sul campo con di fianco un buon maestro, 2 anni e mezzo potresti essere una persona che sa fare un determinato tipo di gioiello, non tutto chiaramente.
No, chiaro.
Assolutamente. Allora, adesso ricordiamo, per chi volesse sostenere questo crowdfunding e quindi aiutare una donna in difficoltà ad accedere a questo programma, tra l'altro ho visto che più della metà è già stata raccolta, se non sbaglio, per cui state procedendo molto bene, ma dici, nel caso qualcuno volesse contribuire, dove deve andare?
Beh, allora... produzionedalbasso.com e poi digitare il progetto o Rubigno o Filo d'Amore. Il progetto sta arrivando alla fine, ma rilanceremo ancora, perché secondo me è bellissima questa cosa che stiamo facendo, e per cui ci sarà una seconda puntata, secondo me. Addirittura, secondo me, allora l'abbiamo chiamata stagione, la prima stagione, primo episodio, raccogliere la prima donna. Adesso poi a settembre faremo il secondo episodio, il progetto dura 3 anni, speriamo di avere queste donne, stiamo coinvolgendo il comune, ci sono degli spazi che potrebbero essere perfetti per creare scuole, botteghe e anche appartamenti per le persone che affrontano questo percorso.
Grazie.
Grazie mille Roberto.
Grazie Roberto.
Grazie mille. Astrid, prima di salutare te, ci sei? Sì? Abbiamo salutato
ho
Roberto.
Paro. Me lo sono
ricordato. Sì, ma perché ha risposto, c'è una nostra...
Te l'ha già ricordato
Nicolò.
Lei.
Però voglio, Nicolò è stato carino e voglio leggerlo e ringraziarlo. Vai. Mario Pasalic.
No, ma io mi riferivo, grazie Pasalic, è vero, io mi riferivo a quello che ci ha buttato in finale, che è Touré, e il coro era Potamachiechelle Touré.
Grazie Astrid!
Le 20:19 minuti e Pomerica In. credo che ci sia il Bellati a un certo punto.
Abbiamo uno scienziatissimo, è già in linea.
Sono già online operativo.
E sei prontissimo? Oltre che
prontissimo.
Scienziatissimo? Spacchi
tutto?
Ciao scienziato!
Certo. Ciao Gaia, com'è?
Bene,
bello.
Te?
Io sì, piuttosto.
Sei al polleggio, sei in chill, sei rilassato.
Sono, guarda, beh sì, paciarotto, come diceva, non mi ricordo più quale.
Prosperini. Bello paciarotto.
Prosperini mentre lo allacciavano gli sbirri.
Esatto, mentre lo ammanettavano, dice, beh, non mi stanno ammanettando, ma sono paciarotto lo stesso.
Va bene, va bene, va bene.
Ma di cosa parliamo? Ma di cosa parliamo?
Ma non lo so, no, dicelo tu.
Non ho pensato a un assist.
Non ho capito.
Non ho pensato a un assist.
Gaia, non pensare, vai tranquillo.
Non ho pensato all'assist con cui di solito ti lancio, e quindi niente, entra piatto, vai dentro.
Entra piatto, parliamo di ragnatele, di ragni mutanti, perché una ricerca apparsa, guardate, veramente settimana scorsa, un'equipe di ricercatori e di ricercatrici tedeschi dell'università di Bayreuth. Non so se si pronuncia così.
Bayreuth,
ecco, hanno infilato dei geni anomali, cioè estranei, all'interno di ragnette affinché nascessero ragnetti con una tela modificata.
Con una capacità di fare le tele bizzarra, diciamo.
No, non ho la capacità, proprio la struttura molecolare della tela.
In Kevlar.
Questo perché la seta del ragno è uno dei materiali più resistenti che conosciamo, pensate un po'.
Scusami, ma squadra che vince non si cambia, perché l'hanno cambiata? Cioè, l'hanno fatta un po' peggio?
No, adesso ci arriviamo.
Scusa,
la seta del ragno, che è estremamente sottile, pensate che è solo 0,004 millimetri.
Sono il numero di telefono.
Sono perso.
È sottile.
Estremamente sottile. Pensate che un filo d'acciaio di quella dimensione è 5 volte meno resistente del filo della seta del ragno. Quindi è estremamente sottile, estremamente resistente.
Bastava dire che è 5 volte più resistente dell'acciaio.
Oh signor, sì, va bene. 5 volte più resistente dell'acciaio.
Ma nel senso che se io dovessi fare un giorno una ragnatela d'acciaio,
sarebbe 5 volte meno forte di una ragnatela di ragno.
Oltre a essere un'idea oggettivamente di merda, perché
chiaramente
che ne sai te?
Dovrebbe, hai ragione.
Magari un giorno parlando di affilare oggi è tutto un filo, comunque, dal filo d'oro di Roberto Ricci al filo dei ragni mutanti.
Esatto, stiamo parlando appunto di cavi delle stesse dimensioni, bisogna equipararle.
Certo.
Oh, quindi cosa succede? Addirittura la seta del ragno, e ce lo insegna Spider-Man, che è capace di allungarsi fino al 30% della lunghezza originale senza spezzarsi. Quindi pensate, non è soltanto estremamente resistente, è anche molto molto elastica, è anche biodegradabile e completamente biocompatibile.
Qual è la differenza? No, serio, la differenza fra biodegradabile, che è biocompatibile, che vuol dire?
Biocompatibile significa che se io, per esempio, e qui entriamo appunto nel cuore dell'intervento, faccio un filo da sutura chirurgico con la tela del ragno, io ho una cosa che non dà assolutamente nessuna forma allergica o di rigetto.
Quindi non è che
hanno gigionato con i geni dei ragni perché la cosa interessante, si potrebbero creare fili di seta di ragno geneticamente modificati per assolvere a diverse funzioni.
Bello.
Capito? Quindi questi cosa hanno fatto? Loro tedeschi cosa hanno fatto? Hanno inserito nelle femmine di questo ragno molto comune, è il Parasteotada tepidarium, scusate, è quel ragnetto con l'addome a pallina grigiastro che troviamo tranquillamente nelle case praticamente di tutto il mondo.
Ma il ragno ballerino?
È quello col culone, non è bonisceibile ovviamente, con il torace piccolino. Comunque.
Ah, ho capito.
Hai capito, lo trovi sempre. Nelle legnaie poi, per chi ce l'ha ovviamente, ne trovi un sacco. Ecco, hanno messo nelle femmine piene di uova non ancora fecondate attraverso la tecnologia CRISPR-Cas9, che ne abbiamo parlato, no? Con l'editing genetico, hanno messo un gene che produce una proteina fluorescente. Ebbene, che cosa è successo? Poi queste femmine si sono accoppiate con dei maschi e dai ragnetti nati da queste relazioni producevano una tela fluorescente. Ora, cosa ce ne facciamo della tela fluorescente?
Ormai niente. Gli anni 90 magari.
Esatto, la tela fluo. Non ce ne facciamo assolutamente niente, ma hanno fatto questa ricerca, questo esperimento per provare il fatto che la tela si può modificare geneticamente. E in che modo si può modificare? Beh, per esempio, potrebbe diventare appunto un biomateriale con delle prestazioni super tecnologiche, no? Da applicare per esempio in campo medico. Appunto, una delle prime soluzioni sono delle tele con delle capacità antisettiche per fare sia fili chirurgici, fili da sutura, sia delle reticelle, delle trame sulle quali far crescere cellule per ricostruire tessuti.
Ah, quindi diventano stampo.
Certo. Formano un po' da stampo e un po', per esempio, nei casi di ustioni, potrebbero essere utilizzate per farne delle garze che supportano la ricrescita del tessuto, della ferita, e che poi però
poi
appunto
sì,
vanno
sì, come
e poi
si sciolgono, si
dislenguano, esatto. Okay.
Come la vivranno secondo te gli aracnofobici a cui viene applicata la tela di ragno?
Non glielo diciamo?
Non glielo dicono.
Non so se è etico questo.
Ho capito, quante robe non sai, su. Non è che si vive male. Comunque vabbè,
non è allergico, è che ha paura.
Esatto, ha paura, può fare l'obiezione di coscienza e tu dire no, io la tela di ragno non la voglio.
È una bugia tutto. Bianca.
È una bugia bianca, però è così che poi i popoli
si spopolano. Poi un'altra cosa, per esempio, potrebbero essere modificate per ottenere delle fibre ultra resistenti ed estremamente leggere per confezionare dell'abbigliamento tecnico, tipo non so, giubbotti è più resistente del Kevlar, quindi pensate Batman e l'uomo ragno insieme, fusi, Batman con una tuta non di Kevlar ma di tela di ragno intessuta da uomo ragno, non è bellissimo?
Fanno un nuovo cartone animato.
Esatto.
Possono? Non mi ricordo mai chi è di Marvel.
Neanche io volevo dire Marvel, ma poi ho detto mi scriveranno in 800.000
no,
dicendo
perché
che non è della Marvel. Ma io
è DC, è DC, come si chiama, Batman. E invece l'uomo ragno credo che se la giochino. Poi un'altra cosa, per esempio, appunto tessuti estremamente resistenti per fare abbigliamento tecnico oppure paracadute o vele delle navi che diventano estremamente più leggere perché sono fatte di proteine. Ovviamente lì la modifica qual è? Che non si deve sciogliere, non è che tu metti la vela oppure il paracadute, stai cadendo e il paracadute decide di biodegradarsi. Brutto. Questo non deve succedere. Quindi in quel caso si lavora sull'impedire appunto la biodegradazione. Oppure per esempio si potrebbero realizzare degli indumenti, pensate un po', capaci di cambiare colore o capaci di connettersi a una rete, perché la tela del ragno può essere trasformata in un filo conduttore che può condurre elettricità.
O prendere dei gran fulmini quando vai con il tessuto tecnico in montagna. Scusa.
Esatto. Oppure quando ti confrichi, che succede come quando togli il maglianzino di sai che fare le scintille, le scossette.
È vero. Quando togli. Sì.
Però qual è il punto? Tutto bellissimo, tutto fattibile, tutto bellissimo, ma c'è ovviamente come sempre una difficoltà.
L'etica un po' anche.
Non è più che altro il fatto che appiccica.
No, perché appiccica soltanto, perché allora i ragni fanno la tela con un sacco di scopi, no? Perché per esempio la tela del ragno, a parte la tipica ragnatela che viene utilizzata appunto per catturare le prede, però molti ragni usano per esempio i saltici di quelli che saltano, quelli con i baffoni molto carini e gli occhioni, che usano la tela per direzionare il salto, quindi come una sorta di timone. Ci sono ragni che usano la tela per volare. Avete presente quando ci sono quei fili?
Fanno balloni.
Esattamente, fanno balloni, quindi lanciano il filo per aria, aspettano che questo venga catturato da una corrente e i ragnetti.
Come volano. Spider-Man, fondamentalmente.
Come Spider-Man. Oppure, non so, ci sono ragni che utilizzano la tela per costruire le tane, per esempio le migali, che fanno appunto una tana sotterranea, usano la tela per imbottirci, oppure per fare dei cocoon per le uova, per i piccoli. Insomma, la tela è molto molto versatile. È chiaro che non puoi fare una narsei per i piccoli e farla appiccicosa, se no i piccoli non escono più dalla narsei.
Certo.
Perfettamente ragione. È come ricoprire la culla del bimbo col biadesivo.
Hai capito, il bambino poi ha un problema anche solo a girarsi. Ora, il punto di la difficoltà seria nell'ottenere queste tele, diciamo una produzione industriale, quindi insomma una produzione capace di soddisfare molte delle esigenze ipertecnologiche che assolutamente abbiamo, è che i ragni sono stronzi.
No!
No, nel senso, allora, considerate che l'altro animale da seta che cos'è? È il baco da seta, no?
Baco.
Esatto. La tela è un po' diversa, ovviamente, però qual è il punto? Che il baco da seta può essere allevato in grandi quantità in spazi ridotti.
Sì, ma
no?
Sì, okay.
I ragni invece sono carnivori, hanno bisogno di spazi notevoli e sono anche cannibali, quindi si sbranano tra di loro. Tu non è che puoi fare un allevamento di ragni. Ok, innanzitutto cosa gli dai da mangiare? E poi c'è il rischio che si sbranino tra di loro e quindi questa cosa un po' insomma distrugge i sogni imprenditoriali dell'allevatore di ragni.
E infatti il fatto che tu li abbia definiti stronzi perché non sono facilmente domabili fa di te una persona molto brutta.
No, attenzione bene.
Detto, ho lasciato senza parole, eh?
No, ma no, assolutamente, ma nel senso che non so che voglio bene i ragni sono tra i miei animali preferiti. No. Il punto è questo, cioè quindi c'è una serie di difficoltà di allevamento e quindi che cosa si può fare? Si può, per esempio, sempre attraverso la stessa tecnologia microgenetica di editing genetico, mettere i geni per la produzione della tela, del ragno, dentro ai batteri.
Ok. Ah.
In modo tale che i batteri vadano a produrre le proteine che formano appunto la tela del ragno. Cioè quindi tu prima modifichi la tela nei ragni e ne fai quello che vuoi, ok?
Sì.
Poi metti i geni modificati dentro i batteri ti fanno finalmente grandi qualità, che è una cosa che si fa comunemente, no? Pensate a molti farmaci, soprattutto ormonali, che vengono prodotti proprio in questo modo con i batteri.
E allora lì
cosa fai? Tu stai tornando a bomba sulla aracnofobia, no?
Sì.
Tu come si chiama quella fobia dei batteri, dello sporco?
Germofobia.
Allora tu non prendi un farmaco che è stato prodotto con i batteri perché sei germofobico. Cosa
vabbè,
faccio? Glielo diciamo.
Ma era una battuta la mia, scusami.
Ma pensa, pensa la nostra Clarice.
Che cos'è?
È germofobica.
Ah, è vero, germofobica. Non è gemmofobica.
Gemmofobica lei.
Gemmofobica che è proprio il gioiello.
Comunque Luana ci scrive: ora mi sto immaginando Spider-Man che lavora a maglia il proprio filo e crea la tutina nuova di Batman.
Bello. Ciao Andrea.
È proprio così. Ciao, buona
settimana.
Ciao.
Ciao. I'm not feeling all right today. I'm not feeling that great. I'm not catching on fire today. Love has started to fade. I'm not going to smile today. I'm not gonna laugh. You're out living it up today. I've got dues to pay. And the grave digger puts on the forceps. The stonemason does all the work. The barber can give you a haircut. The carpenter can take you out to lunch. Now, but I just want to play on my panpipes. I just want to drink me some wine. As soon as you're born, you start dying. So you might as well a good time. Oh no, sheep go to heaven, goats go to hell. Sheep go to heaven, goats go to hell. To
sunset strip. I don't wanna feel the emptiness. Bold marquees with stupid band names. I don't wanna go to Sunset Strip. I don't wanna go to Sunset Strip. I don't wanna feel the emptiness. Bold marquees with stupid band names. I don't wanna go to Sunset Strip. On the forceps, the stone mason does all the work. The barber can give you a haircut. The carpenter can take you out to lunch now. But I just want to play on my pan pipes. I just want to drink me some wine. As soon as you're born, you start dying.
Heaven, i cake. I cake. Non so perché ho detto così. Però hey, comunque sono i cake. Va bene. Di che cosa parliamo adesso, cara Gaia? In realtà lo so, è inutile che...
È così, è per lanciarmi l'assist, sì, al posto della sigla?
Per questa trita formula che... Ah, cazzo, è vero la sigla, aspetta.
Facciamo una sentire a Butch.
Ma, non, ma secondo me... Vabbè, ma sei sicuro che gli piaccia?
Sì.
Vabbè. Ok, vado, eh. Vado.
Finalmente c'è Gaia sul pezzo. Pazzesca.
Hai fatto la faccia da tanta roba. Tanta roba. Sì, sei...
Sentire.
Scusami, non ti avevo alzato il microfono come...
Grazie mille, grazie per avermela fatta ascoltare.
No, prego.
Meritava.
Meritava.
Meritava, sì, proprio tutto.
Signore e signori, abbiamo ora in noi Riccardo Buccero.
Ciao ragazzi, grazie.
Ciao, grazie, bentornato tra l'altro. Bentornato, ben... Bentrovato.
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 Sì, sì.
Perché
sì,
Gaia sul pezzo acqua Riccardo Buccero? Perché Gaia sul pezzo, che era a Lanzarote,
sì,
ha letto...
Stai parlando di te in terza persona. È l'inizio della brutta china.
Esatto.
Quando la fama...
Ha letto un libro.
Ah, oh brava, finalmente.
Quale libro?
Ho letto Raccontami Vinicio.
Ok.
E Capostela in viva voce.
Però è un libro. Edito... Ah, okay, questa cosa sinestesica,
sì,
no?
Sì,
perché...
sì, che è edito da... Gallucci Editore, per, sì, la collana Sounds Good, ed è scritto da Riccardo, quindi ho detto,
ah,
perché non invitiamo Riccardo Buccero, che è l'autore?
Ma è una coincidenza, tu hai letto un libro?
Ho letto un libro.
Oggi c'è un ospite ed è la stessa persona?
Sì.
Ma quante possibilità c'erano?
Pochissime. Pazzesco. Ma ce l'abbiamo fatta.
È straordinario.
È straordinario.
Non le fanno Riccardo più, sono uscite di produzione così.
Sì. Sì. Sì, 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 sì.
Ed è, grazie, un libro... Mm. È molto particolare, caro Riccardo.
Sì, spiegami. Perché?
Perché? Perché è un libro molto particolare? Perché parla di Vinicio facendo parlare Vinicio.
Sì.
Cioè c'è stata una selezione molto accurata,
cioè,
di interviste, uh-huh, spezzoni, di
tutto,
dichiarazioni,
tutto,
pensieri e parole.
Sì. Esatto.
Di Vinicio sono stati collezionati.
Sì.
Sono stati messi assieme, ovviamente, alla guida c'era Vinicio, come scrivi.
Ah.
Ma soprattutto con il nostro, che sappiamo che è questo amore comune per Massimo Cotto, che comunque ha dato un po'.
Che mi ha guidato.
Ha guidato.
L'idea,
ha fatto
l'idea è stata sua, cioè l'idea di raccontare Vinicio utilizzando parole di Vinicio è stata di Massimo. Dopodiché io ho intrapreso questo percorso abbastanza impegnativo, raccogliendo appunto non solo interviste scritte, ma anche sbobinandomi tutta una serie di interventi, diciamo, orali, quindi presentazioni di libri, presentazioni di dischi, lezioni in università, ospitate radiofoniche, ospitate televisive, eccetera, eccetera, ho smontato tutto e poi rimontato tutto raggruppando, diciamo, le sue frasi per così aree tematiche.
Prima di entrare nel contenuto,
vai.
Chissà che sbatta.
Abbastanza, sì.
Cioè, devi essere ordinatissimo per fare una roba del genere.
È stato un lavoro molto lungo. Allora, le interviste scritte non troppo, nel senso che c'era già stato qualcuno che si era fatto, come dici tu, lo sbatti al posto mio.
Ok.
La cosa più difficile è stata per le interviste, diciamo, che non erano mai state messe nero su bianco.
Ok, e quindi lì devi appunto dividere tematicamente, trovare ognuno...
Lì devi innanzitutto, la più grande difficoltà, allora parliamo di un uomo che secondo me non ha un cervello come il nostro.
No, cioè, evidentemente.
È un uomo che ha un cervello che va a 3000 all'ora. E quindi la difficoltà più grande, cioè molto spesso la sua lingua fatica a stare dietro alla velocità del cervello. Quindi la più grande difficoltà, ad esempio per me, è stata quella di dare... come dire, un'interfaccia sintattica al suo pensiero, no? Perché lui parla, poi apre 12.000 parentesi, cita 40 autori, eccetera, eccetera. Tu devi trovare il filo, certo. Ok? Quindi quella è stata la cosa più difficile.
Gaia,
secondo
commento
me.
Sul filo non...
No, il filo, non l'ho usata a caso questa parola.
No, io so che
vi seguo da prima e ho sentito tutto e quindi volevo dare il mio contributo, certo, al discorso filo.
È un po' il fil rouge della puntata, il filo, no?
Che filata,
sì.
Esatto, questa è bruttissima.
E questa difficoltà ce l'ho avuta anche quando l'ho intervistato io, perché oltre ad aver fatto tutto questo lavoro c'è anche un'intervista che ho fatto io, e un'intervista molto bella, nel senso mi ha fatto molto piacere avere questa possibilità, e la difficoltà è stata proprio quella, cioè una persona che è di una cultura, di una profondità stratosferica, per cui seguirlo a volte è difficile, no? Io quando ce l'avevo davanti pensavo, oddio, ma cosa sta dicendo? Dove sta andando a parlare? Poi rileggendo tutto e provando un po' a mettere in fila le cose, riuscivi a dare il senso delle sue parole c'è sempre.
Ok, e hai passato del tempo con lui, dicevi?
È stata un'intervista molto bella, siamo stati insieme 2 ore abbondanti.
Ok.
Cioè...
Cosa avete fatto?
Molto bene.
Dove eravate?
Allora, io l'ho intervistato, l'ho seguito per la preparazione del libro, l'ho seguito perché, allora, io ho iniziato questo lavoro più o meno un anno fa.
Cioè, lui sapeva che tu lo stavi stalkerizzando?
Sì, certo. Io mi sono sentito con l'ufficio stampa, con la casa di produzione, la Cupa e via dicendo. E, l'ho seguito in giro per l'Italia per vari concerti, quindi Milano, sono andato anche a Calitri per la prima edizione dello Spons Fest invernale, anche questo è raccontato, e poi l'ho incontrato alla Cupa, che è la sua casa di produzione qui a Milano, e siamo stati insieme 2 ore ed è stato straordinario, cioè una persona proprio di una generosità rara. Nel senso, non so come dire, a me, ti faccio un esempio stupido, a me ha colpito il fatto che abbiamo parlato per 2 ore ad un tavolino e lui per 2 ore non si è mai alzato, non ha mai guardato il telefono.
Ok.
Io raramente, cioè se io penso a una persona alla quale riesco a dedicare 2 ore del mio tempo senza mai guardare il telefono, anche solo banalmente lo so per vedere che ore sono.
Sì, in effetti sì, no? È un gesto che diventa abbastanza... Okay. Anzi...
Lui per 2 ore mi ha guardato negli occhi. Sì, e questa cosa qua io l'ho trovata abbastanza commovente. Poi vabbè, io sono un po' coinvolto in questo lavoro. È stato veramente di una generosità, ecco, rara. Cioè, soprattutto ai giorni nostri, secondo me è abbastanza difficile. Cioè, trovare un artista che ti dà un'intervista e ti dice ti do 2 ore del mio tempo, insomma, non è proprio semplice. E quindi grandissima riconoscenza.
Bello, bello. Cioè,
a me ha incuriosito molto la struttura del libro, nel senso che non avevo mai visto un libro fatto così. Uh-huh. Nel senso, tu dici che è stata un'idea di Massimo,
sì,
che è ovvia. Uh-huh. Chi conosce Massimo sa che non poteva venire che a lui un'idea del genere. E direi che è anche l'unico artista che si poteva raccontare in questo modo. Tra gli artisti che ci sono, nel senso, far parlare lui di se stesso forse è la cosa più...
Sì, allora, io sono molto d'accordo con quello che dici. La cosa bella di questa struttura... Allora, lui è un personaggio, ripeto, cioè la cosa bella di questo libro, secondo me, è che ti permette di scoprire... Cioè, puoi veramente approfondire quello che è l'uomo. Non solo l'artista, nel senso che sull'artista, sul cantautore Capossela hanno già detto e scritto
un sacco di
persone,
cose.
Sicuramente anche persone molto più titolate di me, per farlo. Qua invece trovi anche, non lo so, racconti della sua infanzia, racconti di suo padre, il rapporto che ha con Scandiano, il rapporto che ha con Calitri, il rapporto che ha con il pubblico, i suoi libri preferiti, i suoi maestri, cioè è un discorso un po' più a 360 gradi. La formula de frase è una cosa che permette, secondo me, di leggerlo un po' in varie maniere, no? Cioè, nel senso, tu puoi leggerlo in maniera molto concentrata, per dire, così come, non so, puoi tenere magari, boh, leggi al mare, vai al mare, leggi una frase
con le pausette,
esatto, sì. E quindi e ovunque lo apri è un libro che secondo me ti può dire qualcosa, non perché l'ho fatto io, è bravo lui, non sono bravo io, sia ben chiaro, cioè sì, è talmente, sì, tanto bravo, è talmente tanto profondo, dice cose talmente tanto interessanti che trovi sempre uno spunto di riflessione, se vuoi, se no lo leggi e boh, dici,
sì, ma è anche quella frase, cosa che tipo puoi aprire a caso,
puoi e aprire a caso sempre,
come la,
sì,
Bibbia,
sì,
no? Bravo. Se la apri a caso e ti fa dire qualcosa,
sì, 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 sì.
John Lennon aveva detto una cosa del genere, è finito malissimo, quando...
Vuoi, devi dirmi qualcosa, tanto mi porti tu a casa,
no, sì, hai
che
ragione.
Sei tu nel
hai
caso
ragione. Hai ragione,
ma o comunque il mandante,
sì.
Ma è una cosa che non so, e anche non è facile quando scrivi un libro, e ne abbiamo visti passare tanti di autori che hanno scritto libri, spesso
viene... poi finiti malissimo, tra l'altro.
Ma no, che viene spesso questa cosa, in ogni caso c'è un po' di ego, no, che viene fuori, quindi soprattutto quando scrivi una biografia di qualcun altro, viene sempre, è molto facile cadere nel far sentire anche la propria voce, e
certo,
è vero,
una cosa, è una cosa che viene fuori. Qua sei riuscito, forse anche un po' magari perché sei tu che sei fatto così, o un po' anche per la grandezza di Vinicio, uh-huh, qua ti sei messo proprio, hai fatto un passo indietro e non a caso l'intervista è alla fine.
Sì.
Cioè che è proprio la chiusura perfetta, nel senso che avrebbe avuto un altro impatto.
Bravissima,
se
brava, poi...
bravissima, ma ragazzi.
Ma no, se avessi aperto...
Eccezionale. Ma cosa fai?
Ma guarda che proprio mi impegnano per il
ma non è vero,
ascoltatrici, ascoltatori,
no,
aiutatemi.
Bravissima, perché hai detto una cosa, cioè brava,
ma perché
sono
avrebbe,
felice che tu te ne sia accorto. No,
avrebbe avuto, ma avrebbe avuto mi sarebbe arrivato in maniera diversa, in maniera diversa se si fosse aperta con l'intervista e poi ci fosse stato questo,
certo,
no?
Allora, la mia, diciamo così, il mio occhio c'è nella selezione del materiale.
Sì, certo, senso che la linea editoriale.
Io mi sono trovato davanti a una quantità di, sono tipo, non mi ricordo, ma più o meno sono 400-500 interviste.
Oddio,
cioè,
mio.
Ti dico, tra interviste, ospitate, diciamo 500 file. Okay. Più o meno, ok? Quindi poi ovviamente quando li smonti e li rimonti, ovviamente lì c'è un criterio che lascia trasparire un po' quella che è la tua persona, quello che pensi, eccetera eccetera. Dopodiché nella mia idea era, dopo che uno si fa, nella mia idea immaginaria, cioè dopo che uno si legge tutta questa cosa qua, alla fine c'è una mia intervista che prova un po' a tirare le fila del discorso,
certo,
cioè, quindi dire,
un po' dove,
cioè, quindi ad esempio, lo so, c'è una serie di concetti che ritornano ciclicamente nelle interviste che lui ha fatto, e io gli dico, senti, spiegami un po' questa cosa qua.
Ma qua là, ok, carino.
Quindi
sì,
è
sì,
nato, sì. È stato così, insomma, era un po' la ciliegina sulla torta, che però io sentivo necessaria, ecco.
Certo, e dobbiamo chiudere. Io
sì, infatti
abbiamo
un sacco di domande.
Un buccio in particolare, ma di Vinicio,
e
poi, che
dopo,
sapete che,
dopo.
Esatto, andiamo a berci una birra.
Cioè per i frutti nostri.
Esatto, quindi ricordiamo, Raccontami Vinicio di Riccardo Bucciero per Galluccio Editore, collana Sounds Good. Il mio pezzo, grazie. Maestro.
Era questo?
Sì, era questo.
Dai.
Grazie.
Salsicce, fegatini, viscere alla brace, e fiaccole danzanti, lamelle dondolanti, sul dorso della chiesa fiammeggiante. Vino, bancarelle, terra arsa e rossa, terra di sud, terra di confine, terra di dove finisce la terra. E continente se ne infischia non il vento, e continente se ne infischia non il vento. Mustafa viene di Africa e qui soffia il vento d'Africa, e ci dice tenetemi fermo, e ci dice tenetemi fermo. Il ballo dei San Vito non mi passa, oh, il ballo dei San Vito non mi passa. La desolazione tira nella sera, se soffiata via col vento, se soffiata via col rum, se soffiata via da dove era ammorzata. Vecchi giovani pizzicati, vecchi giovani pizzicati, dalla taranta, dalla taranta, dalla tarantolata. Cerco che chiude, cerco che apre, cerco che stringe, cerco che stringe, cerco che abbraccia e poi ti scaccia. Il ballo di San Vito non mi passa, oh, il ballo di San Vito non mi passa. E dentro il cerchio avevo un scaravento, e li vedo
quel momento. Scaccia, scaccia, Satanasso, scaccia il diavolo che ti passo, scaccia il male che c'ho dentro, non sto fermo. Scaccia il male che c'ho dentro, non sto fermo. A noi due balli alla danza delle spade, fino allo squarcio rosso d'alba. Nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta o mi sospetta. Rimbaldati e il curato non se ne cura, il ragioniere non ragiona, Santo Paolo non perdona. Oh, il ballo dei Samete non mi passa, oh, il ballo dei Samete non mi passa. Questo è il male che mi porto da 30 anni addosso. Fermo, non so stare in nessun posto. Rotola, rotola, rotola il masso, rotola addosso, rotola in basso. Il muschio non si cresce su quel sasso, il muschio non si cresce su quel sasso. Scaccia, scaccia, Satanasso, scaccia il diavolo che ti passi. Le notti si consumano, ecco iniziano i tremori della taranta, della taranta, della tarantalata.
Perché a un certo punto dice dell'Atalanta, dell'Atalanta?
Perché è amico di Astrid.
Ah, infatti mi sembrava. Il ballo di San Vito di Vinicio!
Bella.
Noi abbiamo il telefono alla Zè, eh?
Abbiamo Zè, ciao Zè!
Ciao ragazzi, come state?
Molto bene.
Sei contenta adesso di fare una rubrica che ha un titolo effettivamente, te lo ricordi?
Manculicani. Manculicani, carino, vero?
Bello.
Manculicani.
E tutto, allora, tu devi sapere, non so se hai letto il nostro delirio degli ultimi giorni, mentre cercavamo di capire perché Canarie si chiama effettivamente Canarie, perché le Canarie si chiamano Canarie. E no, abbiamo deciso di non googolare, okay. e quindi Kesten neanche di ascoltare cose molto umane.
Va bene.
Quindi c'è stata questa diatriba tra me e Astrid. Io sostenevo da latinista che venisse da Canis Canis e che c'entrassero i cani. Sono stata bullizzata da Astrid, la quale ha detto: ma no, cani si dice perros, quindi non c'entra niente, c'entra canarini. Perché mi ha detto che poi sì, è proprio imperturbabile Kesten. E mi ha anche detto come si dice canarini in spagnolo. Io dico canarinos, sicuramente non sarà così, ma ho parlato 5 giorni in italiano mettendo la S alla fine, pensando di parlare spagnolo, quindi non faccio testo. Ma tu ce lo sveli questo segreto, senza che noi si vada da Kesten a chiedere perché le Canarie sono Canarie?
Allora, la leggenda narra che le Canarie si chiamano così perché quando arrivarono c'erano un botto di cani selvatici e quindi da Canis decise di chiamarle Canarie.
Ma spero che Astrid sia in ascolto.
Perché i canarini si chiamano canarini?
Perché sono dei piccoli cani che cinguettano.
Perché sono dei cani carini.
Perché vengono dalle Canarie, raga, dai, un lupo. E giuro.
È un cane che si morde la coda.
È tutto un filo.
È una cagnara.
È tutto un filo.
È una cagnara, è una cagnara.
È una cagnara.
Manculi cani comunque.
Stavo un tanti tempo fa, trovarono un sacco di cani selvatici e chiamarono queste isole Canarie. Effettivamente è molto interessante come in un territorio così ristretto e isolato ci siano diverse razze di cani, tipicamente isolane, cioè di ogni singola isola.
Ah,
effettivamente questo è particolare, cioè i più famosi sono il Podengo Canario, che è una sorta di
bel nome, tra l'altro
è molto carino, molto carino, è tipo il Podengo Ibizenco, però è beigiolino, marroncino, a volte ha delle chiasse bianche, e li utilizzano per la caccia al coniglio soprattutto.
Ok.
Nelle varie isole puoi trovare proprio dei cartelli con il disegno di un cane e con scritto qui zona di addestramento cani da caccia, perché li usano veramente tantissimo per andare a cacciare i conigli. E poi ogni tanto purtroppo incontrare dei pick up con dietro questa mega gabbia con dentro tipo una 15 di cani che ovviamente hanno spazi vitali poco poco piacevoli e che non sono neanche a volte in condizioni diciamo proprio perfette a livello di magrezza, perché sono particolarmente magri, ma come sappiamo, diciamo, chi utilizza i cani da caccia molto spesso sfrutta la tecnica del non appagare l'appetito di questi animali per agevolare poi la...
Non ci ho mai pensato, però in effetti sì.
Sì. E poi vivono molto spesso in zone dedicate, quindi con le gabbie dove ci sono solamente cani. Questo, diciamo, accade ovunque in Italia, sicuramente, cose viste bruttissime. A parte questo, invece a Gran Canaria, però particolarmente poi diffuso a Tenerife, è il presa canario, che è una sorta di dogo argentino, scusate, di cane corso, quindi un bel molossone a strisce grigie e nere. È molto imponente, particolarmente, diciamo, affiliato al suo umano di riferimento, e ovviamente un cane da guardia, perché diciamo che se ti arriva un presa canario a dirti qua non si entra,
perché a cosa assomiglia?
È grosso. Poi ce ne sono un sacco di altri. Per esempio, quello che mi ha scioccato di più è il lobo e il regno, cioè il lupo di El Hierro, dell'isola El Hierro, che è un'isola minuscola, però vanta questo cane, che è una specie di cane lupo cecoslovacco.
Cioè gigante, anche lì.
È più piccolo di un cane lupo cecoslovacco, però effettivamente è particolare che su un'isola molto calda poi ci sia comunque un cane che comunque nel nostro immaginario è molto da posto freddo. Poi alla Palma c'è il pastore della Garafia, il pastore garafiano, sì, Teseo, tu non sei della Palma, c'è il pastore garafiano, che è invece tipico di una regione dell'isola La Palma, quindi già La Palma è di circa 700.000 km quadrati, voi immaginatevi quanto possa essere, scusate, 600 km quadrati, immaginatevi quanto possa essere piccola la regione della Garafia, è proprio un buco, e qui invece diciamo si è sviluppato il pastore garafiano, che è una sorta di, immaginatevi, un lupetto grosso, come più grosso di un golden retriever, col pelo lungo rossiccio beige,
okay.
Molto carino, e loro sono invece cani da gregge.
Okay.
Poi il più simpatico in assoluto, che per me ha vinto proprio come simpatia, è il ratto nero palmero. Allora, voi
ratto nero palmero.
Esatto, voi immaginatevi un Jack Russell,
sì,
col muso un po' più corto e le zampe un po' più lunghe, e qua ce ne sono di vari colori, cioè bianco, nero, bianco e nero, alcuni più marroncini, perché in realtà sono un po' pezzotti, cioè non è che sono proprio tutti identici fra di loro, e vengono utilizzati, da cui il nome, per cacciare i ratti. In particolare, per esempio, nei plataneri, perché alla Palma ci sono distese di plataneri, e al loro interno si possono trovare questi cani che hanno il compito di scacciare i ratti.
Noi lo chiameremmo il pantegano.
Il panteganiere dell'isola d'Elba.
Esatto. E sono simpaticissimi, nel senso che al di là, diciamo, della loro grande capacità di portare a termine il loro lavoro, hanno un bellissimo carattere, diversamente del Jack Russell, no, però nel senso sono proprio dei presi bene, e sono molto competenti per quanto riguarda poi anche le relazioni fra cani. E poi ce ne sono un sacco di altri, per esempio a Fuerteventura.
Infatti ti voglio fare una domanda dopo.
C'è il mahorero, che è una sorta sempre di cane da guardia di bestiame, che ha il muso allungato, quindi come se fosse un lupetto, però è a pelo lungo, grigio e nero.
Ok, senti, volevo farti una domanda, se abbiamo solo un minuto, però volevo fartela lo stesso. Sai che sono stata a Lanzarote in questi giorni?
Davvero?
L'ho detto 100 volte anche a te. Ma senti una cosa, non ho visto cani, cioè
no,
non ce
no,
ne sono.
Perché Lanzarote non è particolarmente ospitale da un punto di vista naturalistico, come avrai visto.
Non è una distesa di vetro tagliente.
Ah,
no, è totalmente vulcanica all'interno, quindi...
Sì, non è particolarmente verde. E non c'è, quindi non ci sono, diciamo... a quelli che poi sono gli utilizzi.
Quindi fondamentalmente cane, no? Lanzarote, manco i cani.
Manco i cani, esatto.
Manco
ma
cani.
Quindi trasferiamoci lì e facciamo un programma da lì, io ci sto. Ma
perché?
E chiamiamo manco i cani.
Ok, va bene, non vedo le
errori. Ti raggiungo.
Cara, ti
ciao,
salutiamo.
Stella.
Ragazzi, ce ne sarebbero altri, ma magari un'altra volta. Vi mando un bacio fortissimo.
A te.
A te. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Eccoci.
Salutiamo anche voi, care ascoltatrici, cari ascoltatori. Ci sentiamo domenica prossima, come al solito, alle 19.45. Un saluto da Gaia Grassi.
E da Gian Piero Kester.
Ciao.
Gian Piero Kester.
La N, porca vacca.